il nostro fragoroso bardo nazionale invaso da un grande amore per l'Italia. Appassionato, onesto, sincero, poeta e maestro. I suoi limiti sono evidenti, ma lo è anche la sua grandezza. Giosuè Carducci.
Le due date fondamentali di Giosuè Carducci sono molto importanti perché lui nasce nel 1835 e muore nel 1907. Basta considerare quali sono gli avvenimenti fondamentali racchiusi tra queste due date. I moti del 48, le guerre di indipendenza, la spedizione dei Mille nel 60, l'unità d'Italia nel 61, la presa di Roma nel 1870. I primi governi, l'età giolittiana che poi porterà al seguito degli avvenimenti. Carducci li vive intensamente, questi eventi che caratterizzano, segnano la sua vita. Professor Magrelli, forse troppo?
In qualche misura lui si sovrappone a quell'altro poeta suo contemporaneo, perché vivrà a lungo, a differenza degli altri che abbiamo visto negli incontri precedenti, si sovrappone alla figura di Vittor Hugo, potrebbe in qualche modo, con cui aveva delle strette relazioni, diciamo, intellettuali. Potrebbe sovrapporsi a lui, se non che non le nascondo che, diciamo, nel borsino letterario le sue azioni sono in caduta libera da qualche anno a questa parte.
Ah, sì.
Soprattutto data la vicinanza di un poeta che invece viene, giustamente a mio parere, rivalutato, se ce ne fosse bisogno, come Pascoli. Ecco, tra i due, il maestro e l'allievo, e lo squilibrio ormai appare evidente. Non voglio arrivare alle battute di Toti Scialoia, peraltro finissime, che partendo dal tamo pio bove raddoppiò dicendo tamo pio bue, anzi ne amo due. Ecco.
Sì.
Però ricordiamo che è finito nelle canzoni di Fiorello. Insomma, è un autore molto scolarizzato che rischia, malgrado dei meriti indubbi che vedremo, di rimanere relegato a questo suo ruolo.
Ha ragione e non ce l'ha, se mi posso permettere. Ha ragione perché dal punto di vista prettamente poetico, isolando solo la poesia da tutto il resto, Pascoli lo sopravanza, altri lo sopravanzano. Però io amo, Carducci è una figura che mi è particolarmente simpatica. Perché lui tenta un'operazione difficilissima di dare a questo paese scollato,
molto.
Lo stesso che l'immenso Leopardi aveva descritto nei termini che abbiamo visto, a questo paese Leopardi una consistenza e dunque una poesia epica. Lui cerca di costruire, ahimè, un'epica italiana e questo, le dico la verità, a me piace molto.
No, a me piace anche molto quella figura, sia pure abbastanza caricaturale in qualche tratto, del leone, del mangiapreti, dell'anticlericale a oltranza. E dunque c'è questo spirito che aleggia e che consentirà, appunto, come ha detto molto bene, la presa di Roma. Dunque siamo proprio nel vivo di una battaglia e Carducci, non c'è dubbio, è un lottatore.
Che la combatte e forse lei dice vi soccombe, è alla battaglia, pur vincendola dal punto di vista, diciamo, politico.
Certo.
Ma però le voglio ricordare che non mancano a Carducci, non manca la corda lirica.
Indubbiamente.
La corda lirica, nostalgica, intima, eccetera, e ci sono molti esempi che potremmo fare. Lei quale suggerisce?
Beh, lo confesso, insomma, cioè io ho un affetto personale, privato, in particolare, a parte il tamo Pio Bove, che insomma entra in vibrazione con quelle bucoliche che noi conosciamo dai classici, da Virgilio in poi, ma anche con certi quadri, se vogliamo forse bozzettistici, ma di grande presa. San Martino, per esempio, quel pioviginando sale, quell'accostare due verbi in due modi diversi, questo esalare delle nebbie in questo piccolo borgo racchiuso che ci fa pensare al suo paese toscano, di fronte al mare, no? Paese rimasto peraltro perfettamente intatto. Ecco, diciamo, non si può essere insensibili a questo, forse in tono minore, ma con una grande intensità e con una grande forza canora.
La nebbia all'irticolli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar, tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, com'esuli pensieri nel vespero migrar.
Caro Magrelli, dobbiamo ricordare, dopo aver sentito questi versi, la figura politica del Carducci, il quale fu politico sempre, perché anche la sua poesia, come dicevamo prima, è politica, però fu anche politico ufficialmente, arrivò fino al Senato della Repubblica, anche se parlò poco. Si contano solo 3 interventi in aula di Carducci, uno dei quali, il più appassionato, mi piace citarlo, è quello a favore degli insegnanti, lui cattedratico, di cui lamenta la scarsità del prestigio che li circondava e la modestia degli stipendi. Pensi un po', ma lei, siamo nel 1895, fantastico, più o meno, alla fine del 19.
Questo mi pare una splendida indicazione.
Veda lei dove, ecco, affondano le radici.
Quindi siamo pre-carducciani ancora.
Lui, repubblicano, massone in una loggia bolognese, poi cacciato dalla massoneria peraltro, diventa innamorato, si innamora spiritualmente della regina Margherita. In un passo così la descrive, senta lei, perché quando la regina volle che Carducci le fosse presentato, lui ovviamente si compiace di questa richiesta.
Lusingatissimo.
Lusingato. E la descrive così. Troneggiava ella davvero in mezzo alla sala, riguardava a lungo con gli occhi modestamente quieti ma fissi, e la bionda dolcezza del sangue sassone pareva temperare non so che, non dirò rigido e non vorrei dire imperioso, che domina alla radice della fronte, e tra ciglio e ciglio un corrusco fulgore di aquiletta balenava su quella pietà di colomba. Ammiri, la prego, la retorica.
Condivido.
La retorica.
E la trasformazione di quest'uomo, appunto.
Venne criticato, difatti, venne criticato per questo suo amore.
Venne molto criticato per questa. Beh, appunto, non è veramente un cambiamento di rotta, perché lui rimane sempre all'interno di questo suo modo di vedere la realtà, ma certamente perdendo, diciamo, questa aggressività che aveva caratterizzato i primi anni. Devo dire che è una figura, malgrado quello che possa sembrare a prima vista, Croce lo dice, insomma, è abbastanza variegata la sua produzione, è una figura tutto sommato sfaccettata, perché abbiamo l'uomo politico, che pure cambia posizione, abbiamo il cantore della vita agreste, però abbiamo anche il professore, mi fa molto piacere questo richiamo al valore dell'insegnamento, il professore è lo studioso di metrica, quindi il legame con il mondo classico non è soltanto affettivo, ma diventa anche
filologico,
con questi aspetti sulla metrica sui quali torneremo. Ma restiamo appunto sul Carducci politico, perché qui mi contraddico rispetto a quanto dicevo poc'anzi. È perché va detto che lui riesce a risolvere meglio che altri, lasciamo perdere i confronti, anche questo tipo di registro sul piano poetico. Io, per esempio, dal Parlamento, la battaglia di Legnano, non posso che restare ammirato di fronte a quest'incipit così secco, pulito, duro. Sta Federico, imperatore in Como. Lineare, ecco, da cui poi inizia a muoversi, partendo dalla figura individuale dell'imperatore, il Barbarossa, E comincia ad arricchirsi il quadro, proprio man mano vediamo questi figuranti, queste comparse, la città.
Mi fa venire in mente il suo amore, citando il Barbarossa, i comuni. Lui cercava di recuperare questa epica nazionale da Roma e dai comuni. C'è quella poesia, se vuole non poeticamente eccelsa, che si chiama Il comune rustico, in cui lui immagina una domenica mattina sulla piazza davanti alla cattedrale del borgo, alla chiesa del borgo, c'è un console. Il console dice: e poste apria le mani sopra i santi segnacoli cristiani, ecco io parto tra voi quella foresta d'abeti e pini ove al confine reggia, e voi trarrete la mugghiante greggia e la belante a quelle cime là, e voi, ecco qua i versi, se l'unno o se lo slavo invade, eccovi figli l'aste, ecco le spade, morrete per la nostra libertà. Lei capisce? Insomma, voglio dire, è una poesia che si confina da sola in un settore. Non è Leopardi e non è nemmeno Pascoli, però nel suo settore.
E ripetiamolo, ritroviamo dopo 6-7 secoli gli stessi accenti che Dante aveva nel denunciare l'unno, lo slavo, chi per lui, l'invasore, il paracar di Porta. Quindi effettivamente nel corso di queste letture vediamo apparire, ma più che un filo rosso, qui abbiamo una sciarpa,
una gomena rossa.
Che è fatta del sangue degli italiani, perché se c'è una caratteristica che ci accomuna è il fatto di essere stati perennemente invasi. E questa poesia ci mostra invece il momento dopo la disforia dell'euforia, del riscatto e del popolo che si unisce sotto il pugno di un vendicatore.
Sta Federico, imperatore, in Como, ed ecco un messaggero entra in Milano da Porta Nova a briglie abbandonate. Popolo di Milano i passa e chiede: fatemi scorta al console Gherardo. Il consolo era in mezzo della piazza e il messaggero, piegato in sull'arcione, parlò brevi parole e spronò via. Allor fe cenno il console Gherardo e squillarono le trombe a parlamento che non anche risurto era il palagio su gran pilastri, né l'arengo vera, né torre vera, né alla torre in cima la campana. Fra i ruderi che neri verdeggiavan di spine, fra le basse case di legno, nella breve piazza, i milanesi tenner parlamento al sol di maggio. Da finestre e porte le donne riguardavano e i fanciulli. Signori milanesi, il consul dice: la primavera in fior mena tedeschi, pur come d'uso. Fanno Pasqua i lurchi nelle lortane e poi calano a valle. Per l'Engadina due scomunicati arcivescovi trassero lo sforzo, trasse la bionda imperatrice al sire il cuor fido e un esercito novello. Como e coi forti e abbandonò la Lega. Il popol grida.
A riprova dell'impegno di Carducci in questa edificazione di una nuova identità statale e il culto della patria e del passato, bisogna ricordare che noi ci troviamo qui in una sede, in un'istituzione da lui voluta, cioè la società Dante Alighieri nasce da una sua idea, proprio, ripeto, a voler rincalzare le fondamenta di una nazione della quale lui assistette alla nascita.
La parola è nazione, difatti. Il sentimento nazionale ha una sua nobiltà ed è quella che Carducci cerca di suscitare richiamando la figura del professore
che sta qui sopra. Anche perché la nazione italiana nasce nel momento in cui viene liberata dall'invasione. C'è veramente una secolare lavorazione che mira alla, ecco, come si dice, liberare una stanza. Noi abbiamo dovuto liberare le nostre terre per poterci unire.
E difatti c'è una strofe dell'inno nazionale scritto dal giovanissimo ventenne Goffredo Mameli che dice che noi non siamo popolo e fummo per secoli calpesti e derisi. Perché non siamo popolo? Perché siamo divisi. È esattamente la stessa cosa, devo dire, anche attuale. C'è una corda ancora del nostro Giosuè, il suo anticlericalismo accesissimo, che nasce presto, nasce nell'Italia, e nasce nell'Italia bigotta della sua giovinezza e in reazione al bigottismo. Lui lascia scritto che quando fu a Pisa alla Normale, ogni mese dovevamo pure intervenire con gli altri scolari nella chiesetta di San Sisto alla congregazione. Guai a chi avesse ciarlato durante la lunga predica. I bidelli prendevano nota di tutto per riferirne ai professori. Tutte queste pratiche di religione toglievano tempo allo studio, certo, dicono di Carducci. E il Carducci che spremeva per andare a studiare e bolliva dalla rabbia.
Purtroppo, ecco, l'Italia ha vissuto queste due esperienze. Da un lato la divisione e l'occupazione, dall'altra la presenza di un centro religioso che ben presto ha smarrito la sua vocazione per trasformarsi semplicemente in un istituto di precetti, di obbligazioni, di sanzioni. Ecco, che cos'era la religione per un cittadino dello Stato Pontificio? Abbiamo citato Belli, abbiamo citato Leopardi. Nient'altro che il dovere di sottomettersi a una ennesima autorità.
E lei ha detto le occupazioni. Pensi che un uomo della mia età, avanzatissima, ha vissuto nella sua fanciullezza due occupazioni. Io ho visto due eserciti stranieri camminare per le strade della mia città. Prima i tedeschi, poi gli americani, benvenuti per carità,
certo,
portavano
certo
anche il pane e la cioccolata, ma esercito straniero.
Certo.
Per tornare all'anticlericalismo, Carducci arriva a scrivere un inno a Satana, nel quale Satana è inteso come Lucifero, come portatore di lumi, di una luce, dove scrive delle cose: via l'aspersorio prete, e le piacerà questo,
sì.
Via l'aspersorio prete e il tuo metro, no prete, Satana non torna indietro. Vedi la ruggine, rode a Michele il brando mistico ed il fedele spennato arcangelo cade nel vano, ghiacciato il fulmine a Geova in mano. Insomma, e va avanti così.
È interessante la difficoltà della lettura, perché ci troviamo di fronte a un verso poco usato, il Quinario, e molto meccanico. Ecco, diciamo la verità, uno studente, un liceale, uno che gioca alla PlayStation e poi deve imparare questi versi, fa fatica, perché è una lingua arcaica, è una lingua dove le parole vengono tagliate per necessità metriche e che ci fa sorridere. A te dell'essere principio immenso, materie, spirito, ragione,
beh,
senso.
Se legge così la Divina Commedia.
Quelli sono endecasillabi, che c'è proprio un'altra pulsazione. Diciamo che, appunto, parlavamo
del... No, il Quinario è un verso,
il Quinario,
ha ragione.
Diciamo, andato a cercare.
Se può cercare.
Però, ecco, toscano, toscanissimo, Carducci, con il suo legame con Bologna, che vedremo tra poco, in qualche modo respira la sofferenza di città che avevano subito per secoli.
Bologna compresa, ovviamente.
Il gioco papale. Voglio però tornare adesso, se lei è d'accordo, a quell'idea che funziona sempre, forse, per tutti i grandi poeti italiani, legati al loro campanile. La parcellizzazione, l'inesistenza dello Stato, fa sì che le piccole patrie finiscano per farsi carico di un'emotività che altrove verrebbe deviata in un'altra direzione. E dunque c'è una delle poesie più celebri, Davanti a San Guido, in cui, così come Recanati, il natio borgo selvaggio, faceva scattare la corda patetica, nel senso più alto del termine, in Leopardi, funziona del pari. Qui abbiamo il poeta che si vede correre incontro questi cipressi e dice bene il commento da cui sto
perché passa
traendo.
In treno, no?
Passa in treno e improvvisamente i ricordi sgorgano dalla sua mente. Qui c'è veramente il click, l'accensione, scherzando su questo tipo di letteratura, Sanguinetti nel Novecento dirà basta con tutta questa ispirazione, io preferisco la traspirazione. E la battuta funziona, ma l'ispirazione c'è sempre. Chiamiamola come vogliamo, cortocircuito neuronale. E qui sta tutta in un verso. I cipressi, che a Bolgheri alti e schietti, vanda San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardare. E qui c'è proprio una molla che scatta, un
io
sospiro.
Sono assolutamente d'accordo con lei in questo caso, però ricordo, aggiungo, che c'è anche una punta accesa, di, anche qua,
come no?
Di polemica antiromantica.
Certamente.
Perché quando i cipressi, per così dire, gli dicono resta con noi che tra un po' canteranno i rossignoli, i rimanti, i rei fantasmi o non seguire... I re fantasmi che dai fondinire di cuori vostri battuti dal pensiero guizzan come dai vostri cimiteri putri dei fiammi innanzi al passeggero. Qui c'è l'amore romantico per la notte, la morte,
perfettamente,
la cagna raminga, eccetera.
Sì.
Davanti a San Guido.
I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti, giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e, bentorni omai, bisbigliaron ver me col capochino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, oh, non facean già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli. Te, perché fuggi rapido così? Le passere la sera intreccian voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui. Bei cipressetti miei, fedeli amici di un tempo migliore, o di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, o di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, io non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un birichino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio, per dubitanti vertici ondeggiò,
l'amore, possiamo dire, ossessivo, continuo, di Carducci per il classici e il classicismo. Si vede non soltanto per il suo trasporto verso gli autori, la civiltà degli antichi, greco-romana, ma perfino per i luoghi e perfino per i resti dei luoghi che restavano di quella cultura. Tipico esempio è quella poesia davanti alle Terme di Caracalla, in cui lui comincia con una visione, diciamo pure lirica. Corron tra il cielo fosco e l'Aventino le nubi, e il vento dal pian tristo muove umido. In fondo stanno i monti albani bianchi di neve. C'è quella famosa, guarda come sta bianco di neve l'Alto Soratte, qui sicuramente c'è. Ma poi arriva una figurina, una turista inglese che alza il velo verde, ha in mano il Baedeker, la famosa guida turistica di quegli anni, e guarda quelle cose mentre lei guarda densi, neri, crocidanti, versansi i corvi come fluttuando contro i due muri, per cui lui prorompe nel grido, vecchi giganti, par che insista irato l'augure stormo dei corvi. A che tentate il cielo?
Beh, francamente, la cosa mi fa venire a parlare di Wilde quando, rispetto a Dickens, una straziante morte di una fanciulla dice bisognerebbe avere un cuore di pietra per non ridere, ecco. E Carducci è un po' esposto, diciamo, presta il fianco, malgrado la sua generosità, a questo tipo di reazioni. Ripeto, soprattutto all'altezza di uno studente che a 12 anni, distratto da mille cose, un Pascoli, un Leopardi, catturano malgrado tutto, magari finiranno sugli SMS, e però incidono. Ecco, ci sono poeti che continuano a incidere anche sulla marmaglia più scatenata.
Le Terme di Caracalla, meno,
no.
Meno.
Andrei su un altro
Carducci. Allora,
guarda,
no, io le offro dalla faretra. Faretra è la custodia delle frecce, delle non frecce. Lo dico perché... Termine desueto.
La bandoliera, diremmo noi, alla Pancio
di Carducci, il figlioletto morto, bambino, l'albero cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdì tutto orora e giugnolo ristora di luce e di calor. La natura ricresce, ma il bambino morto, sì. Sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia amor.
La struttura metrica in Carducci, come in tanti poeti professori, diventa elemento motore. Prendiamo la famosa leggenda di Teodorico. Gli ottonari, in questo caso, sul castello di Verona batte il sole a mezzogiorno, verde il grande Adige va mormorando per la ecco, insomma, funziona. E qui arriviamo in gran chiusura proprio a uno, forse il suo capolavoro. Personalmente tale lo ritengo, cioè? Credo che lei sarà d'accordo, Sogno d'estate, dove la lettura di Omero diventa, come negli antichi manuali medievali, la cedia che colpisce spesso dopo pasto il d'estate. Grande studioso e d'estate, insomma. Chiamiamola penne, che qui proprio crolla la testa che tituba e fa, ancora una volta uso questo verbo, sgorgare i ricordi. Quindi lo studio è assimilato alla vita privata, fa tutt'uno tra le battaglie. E qui abbiamo un alternarsi, esametri in serie continua, settenari e novenari. Quindi questo suono è frutto di un ragionamento. Emozione e computo fanno tutt'uno. Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti, la calda ora mi vinse.
Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti, la calda ora mi vinse. Chinommisi il capo tra il sonno in riva di Scamandro, ma il cor mi fuggì sul Tirreno. Sognai, placide cose dei miei novelli anni, sognai, non più libri. La stanza, dal sole di luglio affocata, rintronata dai carri rotolanti sul ciottolato della città, slargossi. Sorgeanmi intorno i miei colli, cari selvaggi colli, che il giovine April rifioria. Scendeva per la piaggia, con mormorii freschi, un zampillo, pur divenendo rio. Sul rio passeggiava mia madre, florida ancor negli anni, traendosi un pargolo a mano, cui per le spalle bianche splendevano i riccioli d'oro. Andava il fanciullo con piccolo passo di gloria, superbo dell'amore materno, percosso nel core da quella festa immensa che l'alma natura intonava. La giovine madre guardava beata nel sole, io guardava la madre, guardava pensoso il fratello, questo che or giace lungi sul poggio d'Arno fiorito, quella che dorme presso nell'erma solenne certosa. Pensoso e dubitoso, se ancora ispirassero l'aure o ritomasser pii del dolor mio da una plaga, ove tra note forme rivivono gli anni felici. Passar le care immagini e sparvero lievi col sonno. Lauretta empiva intanto di gioia canora le stanze,
Adesso so che Augias non sarà d'accordo, ma alla figura, abbiamo visto, benemerita, istituzionale di un Carducci bardo della patria, io sento necessario avvicinare come un antidoto quella di Gozzano, un grandissimo poeta che in realtà nasce molto dopo Carducci, ma morendo giovane si spegne più o meno in quegli stessi
33 anni.
Giovanissimo.
La Tisi.
Per la Tisi, questo poeta torinese che però si spinse fino in India, la cuna del mondo, è un poeta grandissimo, non a caso poi fatto proprio addirittura dalle neoavanguardie. Sanguinetti è uno dei suoi massimi ammiratori, e devo dire ancora una volta lo sguardo di un poeta è acutissimo. Montale scrive che Gozzano è il primo che abbia fatto scintille facendo cozzare l'aulico col prosaico.
E certo, che cosa citerebbe esemplare?
Se io potessi, citerei naturalmente l'amica di Nonna Speranza. L'imbarazzo
ce ne
è grande.
Qualche
ecco,
verso.
Il piacere di questi di queste rime incrociate in una serie di distici, cioè di strofe di due versi, che corrispondono semplicemente a un elenco, uno di quegli elenchi, per esempio, che avevamo ascoltato nell'Ariosto, ma lì in funzione epica. Qui sentite in che gusto parodico e ovviamente ironico. L'oreto impagliato ed il busto d'alfieri di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto. Un altro, il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro. Qui non c'è soltanto la parodia, c'è anche un grandissimo senso del ritmo, del metro, del suono.
Però dal momento che lei mi tira sulla modernità, io le ricordo che anche il suo non molto apprezzato Carducci, da me invece molto, si china sulla modernità. Mi piacerebbe per esempio ascoltare alla stazione in una mattina d'inverno, e il treno oggi fa ridere, insomma oggi no, è molto comodo per
però,
la verità.
Per un momento è stato
allora
superato.
Allora ispirava un turbamento. Oh, quei fanali come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango.
Oh, quei fanali come si inseguono accidiosi, là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango. Flebile, acuta, stridula fischia la vaporiera da presso, plumbeo il cielo e il mattino d'autunno come un grande fantasma ne intorno. Dove e a che muove questa che affrettasi a carri foschi ravvolta e tacita gente? A che ignoti dolori o tormenti di speme lontana? Tu, pur pensosa, Lidia, la tessera al secco taglio dai della guardia e al tempo incalzante i begli anni dai, gli istanti gioiti e i ricordi. Van lungo il nero convoglio e vengono incappucciati di nero i vigili, come ombre. Una fioca lanterna hanno e mazze di ferro, e i ferrei freni tentati rendono un lugubre rintocco lungo di fondo all'anima.
Chi ha seguito questa conversazione avrà notato un educato dissidio tra il professor Magrelli e me sulla valutazione di Carducci. Si può dire chi aveva ragione e chi aveva torto? Sì, avevamo ragione tutte e due. Nel senso che Magrelli punta il suo giudizio esclusivamente o prevalentemente sui valori poetici. A me piace aggiungere ai valori poetici quelli civili e politici di un uomo che, con quale risultato lo vediamo anche noi oggi, ha cercato di dare a questo paese un'epica nazionale.
Thank you. Queste sono alcune coppie di parole. Come uscite, passo vostre, vuote spalle. Sono coppie di parole che corrispondono ad altrettante rime di una poesia di Carducci. Non ci sono cose interessanti da notare sulle rime. Come uscite, passo vostre, vuote spalle. Magari c'è un'osservazione che si potrebbe fare sulla relativa brevità di queste parole, che non sono lunghe. Queste parole ci aiutano a capire come Carducci abbia provato a riprodurre in italiano la metrica greca e latina. Quel momento in poi, cioè dal momento in cui Carducci riuscì a far questo, si parla generalmente di metrica barbara. E parto soltanto scrivendo una cosa. Questi due segni in latino indicano una vocale breve, di durata breve. Questo segno una vocale lunga, di durata lunga. Due vocali brevi in latino corrispondono a una lunga. Vediamo perché è importante sapere questo quando parliamo di Carducci e della metrica barbara. Quando parliamo di ritmo, dobbiamo tenere in considerazione che il concetto era già chiaro per gli antichi greci, per gli antichi latini. E Platone già aveva capito che il ritmo era un modo per dare ordine. Dare ordine che cosa? Dare ordine ai passi di danza o dare ordine a una melodia. Come oggi quando parliamo di ritmo del respiro o di ritmo del cuore. Quindi il ritmo era ciò che dava ordine o tentava di dare ordine. La stessa cosa valeva anche quando si parlava di poesia. La poesia greca e la poesia latina erano poesie quantitative nelle quali il ritmo era scandito dall'alternanza tra vocali brevi e vocali lunghe. La vocale breve durava un tempo, la vocale lunga durava due tempi, musicalmente parlando. Il che vuol dire che, potendo sostituire una vocale lunga con due vocali brevi e due vocali brevi con una vocale lunga, il verso, per esempio l'esametro, pensiamo all'Eneide, pensiamo all'Iliade, pensiamo all'Odissea, poteva avere una lunghezza diversa, da 13 a 17 sillabe. Quando si è passati dal ritmo quantitativo della poesia greca e della poesia latina al ritmo qualitativo della poesia italiana, della poesia spagnola, della poesia tedesca, della poesia inglese, allora il verso si è fissato in una lunghezza precisa, l'endecasillabo, verso di 11 sillabe, il settenario, verso di 7 sillabe. E quindi, per certi versi, con la fissazione del verso in un numero preciso di sillabe, si è operato su componenti diverse, che non erano più quantitative, perché evidentemente con la nascita delle lingue romanze, ma lo stesso discorso vale per le lingue germaniche, il ritmo, questa volta, lo dava la presenza o l'assenza di un accento. Parole accentate su una sillaba esprimevano intensità ritmica, parole che con riferimento a quell'intensità ritmica valevano invece nelle sedi in cui non c'era l'accento esprimevano un'intensità diversa. Quindi l'alternanza tra sillabe atone, sillabe toniche, vocali atone e vocali toniche è stata quella a scandire i nostri versi storici. Che cosa è avvenuto a un certo punto? È avvenuto che nel momento in cui ci si è resi conto che bisognava cercare, perché ce n'era il bisogno, di trapiantare la poesia greca e la poesia latina in un contesto diverso da quello originario, ci si è chiesti come dobbiamo fare. I primi a farlo nel Cinquecento furono coloro che tentarono di riprodurre l'esametro. L'esametro dell'Eneide, l'esametro di altri poemi greci o latini. Annibal Caro tentò questa impresa e tradusse l'Eneide in endecasillabi sciolti. Facendo che cosa? Innanzitutto sciogliendo gli endecasillabi dagli obblighi della rima. Perché? Perché in greco e in latino la rima non c'era. Però costringendosi a usare un verso fisso. Quindi rinunciò alla lunghezza variabile dell'esametro, ma recuperò il senso dell'aderenza al mondo greco e al mondo latino con l'endecasillabo sciolto, perché sia in greco sia in latino la rima non esisteva così come la intendiamo noi. E poi sarebbe venuto Carducci, con la sua metrica barbara, con i suoi distici elegiaci. Le parole che io ho riprodotto sulla lavagna sono proprio le parole in rima di coppie di versi, distici elegiaci, che Carducci tentò di realizzare mettendo insieme un esametro e un pentametro, come evidentemente li pensava lui, e adattandoli al contesto moderno. Se ora leggiamo qualcuno di questi versi, però, ci accorgiamo che non tutti hanno lo stesso ritmo. Non tutti ci abituano a quel ritmo che magari invece abbiamo se leggiamo una poesia tradizionale, in cui tutto è intonato, non c'è nessun elemento, per così dire, stonato. Se io leggo un verso come questo, di questo componimento, del componimento dal quale ho tratto quelle parole, a misurare i clivi delle bellezze vostre. Certo, un ritmo lo avverto, ma è un ritmo diverso da un altro verso di questo componimento che è sempre il secondo verso di un distico e quindi dovrebbe essere simile, ma non lo è ritmicamente e non lo è nemmeno nella lunghezza. Il pentametro pender ghirlanda albana deve. Se ne leggo un altro ancora, tra i colli prenestini dietro l'aurora e il sole. Il che vuol dire che se entro nell'ottica barbara con la quale Carducci costruisce, ha costruito questa poesia, devo rinunciare a una concezione del ritmo normale. Devo entrare invece in un mondo diverso. Mi devo abituare a vedere i versi che hanno anche una lunghezza diversa, anche se dovrebbero avere la stessa nella nostra concezione. E allora il modo per recuperare eventualmente il ritmo di questi versi è scandirli. Scandirli per recuperare il senso di una musicalità antica, ma che non può prescindere dalla trasformazione nella poesia moderna che Carducci ci propone. E se io mi abituo a scandire questi versi, recupero in me almeno il senso musicale di una poesia, che è proprio l'obiettivo a cui voleva arrivare Carducci, e provo a farlo proprio per due dei versi che ho ricordato. A misurare i clivi delle bellezze vostre. Il pentametro pende ghirlanda albana deve. Oppure, tra i colli prenestini dietro l'aurora e il sole. Posso anche contare le sillabe. Il pentametro pende ghirlanda albana deve. Sono 14. Se io faccio la stessa operazione per altri versi, non ottengo sempre un verso di 14 sillabe. Ma comunque, se io leggo ciascuno di questi versi con il suo ritmo, con il suo respiro, allora forse posso rifare la stessa operazione che allora fece Carducci quando dovette inventarsi un modo per riprodurre senza artifici, senza troppo ingegno, il verso greco, il verso latino a cui era così affezionato.
I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e, bentorni omai, bisbigliaron ver me col capochino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, o non facean già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli. Te, perché fuggi rapido così? Le passere la sera intreccian voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui. Bei cipressetti, Cipressetti miei, fedeli amici di un tempo migliore, o di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, o di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, io non fo per dire, ma oggi sono una celebrità. E so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un birichino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio per dubitanti vertici ondeggiò, e il dì cadente con un ghigno pio, tra i verdi cupi, roseo, brillò. 7 paia di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate e il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Deh, come bella o nonna! E come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso di posarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi, ermo lassù. Ansimando fuggì alla vaporiera, mentr'io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera, annitrendo, correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar, serio e lento, seguitò.
Di cima al poggio allor, dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca, tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta. Questi sono alcuni versi di Davanti San Guido di Giosuè Carducci. È una poesia di rime nuove nella quale Carducci ravviva il ricordo della nonna attraverso il suo fantasma, ma esprime tutto il suo sarcasmo verso gli stenterelli. La favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, dal nome della popolare maschera fiorentina. Chi sono gli stenterelli? Gli stenterelli sono gli imitatori di Manzoni, quelli che, a partire dal modello manzoniano seguito nei Promessi Sposi, creano e hanno creato una prosa artificiosa non così fresca come quella del capolavoro di Manzoni. Con la scusa del Manzoni, però, e del suo progetto di unificazione linguistica della penisola, scrive Carducci su un giornale, quei letterati, ecco le sue parole testuali, hanno fondato le loro coloniette di morale cattolica e di dolciume letterario in diverse contrade d'Italia. Il loro, per certi versi, è il fiorentinismo dei pedanti, cioè di chi non ha saputo imitare la grandezza di quel modello che sono stati i Promessi Sposi, ma ne ha anche per altri, che cita espressamente, per esempio con l'autore dello Strappa lacrime cuore, Edmondo De Amicis. Anche lui è oggetto del sarcasmo di Carducci, che lo soprannominò Edoardo dai Languori e Capitan Cortese. Carducci aveva un carattere aspro, rissoso, ce l'ebbe con i Manzoniani, ma ce l'ebbe anche con gli Scapigliati, con quel movimento della scapigliatura che aveva preso a modello i bohemien francesi e che proponeva anticonvenzionalmente una poesia ben diversa da quella manzoniana, ben diversa da quella carducciana. La stagione poetica scapigliata fiorì più o meno in un decennio, tra il 1860 e il 1870. E dicevo, Carducci ne ebbe anche con loro. Adesso vi leggerò alcuni giudizi di Carducci sui più significativi esponenti della scapigliatura: Emilio Praga, Arrigo Boito, Igino Ugo Tarchetti, Giovanni Camerana. Nel 1880, nella prefazione a una raccolta di versi, il Carducci si sbarazza degli scapigliati così. Chi si ricorda più della poesia italiana di 10 o 11 anni or sono? E scrive poi di Tarchetti, uno dei poeti che ho menzionato. Visse povero e morì giovane, me ne duole, e mi adiro con la società che lascia morire di fame uomini d'ingegno e d'animo quali il Tarchetti. Ma perciò devo dire che quella robetta è poesia? Praga, altro scapigliato, povero Praga, realista lui, lui inzuppato, anzi ammalato di idealismo, realista lui, in lui più che in tutti covò la malattia ereditaria. E alla fine, eccolo l'esito di questa sua poesia, sempre nelle parole di Carducci, il poeta finì ripiagnucolando le solite nenie. Qui da una parte c'è Carducci, poeta vate, esponente di quella generazione di poeti proiettati verso il futuro dell'Italia, almeno in gran parte della sua poesia, esponente del ritorno di un classicismo che attraverso i metri greci e latini tenterà di rinnovarla quella poesia, dall'altra la vita dissacrante, la vita breve, la vita di eccessi, la vita di tormenti degli scapigliati. Di eccessi e di tormenti è breve perché alcuni degli scapigliati che ho menzionato morirono giovanissimi, altri, pur vivendo più a lungo, vissero una vita di eccessi. La poesia manifesto, che possiamo considerare manifesto della scapigliatura, è Preludio ed è la poesia del più significativo dei poeti scapigliati, Praga, che morirà alcolizzato a 36 anni. Apre una raccolta di Praga e il 1864 e fa così. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutar le piume, svolazziam muti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nume. Nebbia remota è lo splendor dell'arca, e già all'idolo d'or torna l'umano, e dal vertice sacro il patriarca s'attende invano dalla musa bianca che abitò 20 secoli il Calvario, e invan l'esausta vergine s'abbranca ai lembi del sudario. Casto poeta, ovviamente il Manzoni, che l'Italia adora, vegliardo in sante visioni assorto, tu puoi morir, degli antecristi è l'ora, Cristo è rimorto. Un nemico lettor, canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo e il tuo loto. Canto litane di martire e d'empio, canto gli amori dei 7 peccati che mi stanno nel cor come in un tempio inginocchiati. Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango. Non irrider, fratello, al mio sussurro se qualche volta piango, giacché più del mio pallido demone odio il minio e la maschera al pensiero, giacché canto una misera canzone, ma canto il vero. Eccolo, il ritratto forse più perfetto degli Scapigliati, sia pur negli eccessi della poesia di alcuni Scapigliati, compreso il Tracchetti, che contrappone la poesia di Carducci a questa poesia proiettata verso, dicevo, il futuro dell'Italia poetica, anche per altri motivi, non solo per quelli che abbiamo visto espressi da Praga. Perché se noi prendiamo un esempio tra i tanti che potremmo fare e facciamo una riflessione sul modo in cui Carducci chiama il treno nell'Inno a Satana, pubblicato nel 1865, ma scritto 2 anni prima, e vediamo come lui lo chiama un bello e orribile mostro che si sferra, e la locomotiva alla testa del convoglio, più avanti, un infrenabile carro del fuoco, e confrontiamo queste soluzioni stilistiche carducciane per definire il treno e osserviamo quel che fanno invece gli Scapigliati, scopriamo una differenza di fondo. La Scapigliatura, anche se per certi aspetti eredita stilisticamente, linguisticamente i momenti della poesia precedente, è proiettata nel futuro anche perché si alimenta di termini dell'uso comune e non cerca locuzioni o non cerca soluzioni stilistiche così complesse come quella escogitata dal Carducci per riferirsi a un semplice treno. Insomma, il problema del linguaggio nella poesia del Carducci è lo stesso problema posto da Fratelli d'Italia, dall'Inno di Mameli. È lo stesso problema posto dall'Inno di Garibaldi, che faceva così: si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri sono tutti risorti. Un solennissimo inizio. E se confrontiamo questo solennissimo inizio, questa solennissima poesia, con canzoni popolari, poesie popolari, che in quel momento moltissime e moltissime italiane ascoltavano. La bella Gigogin, mi baciò il bel visetto, cia cia cia, io le dissi, che diletto, cia cia cia, là più in basso in quel boschetto, andaremo, andaremo a riposà. Terminava così. È una quotidianità fatta di sentimenti, di pulsioni elementari, e anche per questo, per questa sua semplicità di ausilio alla memoria di un italiano che allora si andava faticosamente imparando. Molto più versi come quelli della bella Gigogini incisero nelle memorie degli italiani e delle italiane del tempo, se confrontiamo la bella Gigogini con il tono solenne di Fratelli d'Italia o dell'Inno di Garibaldi. E un altro esempio, e con questo vorrei concludere, un altro esempio fresco, asciutto nella sua colloquialità: Mamma mia, dammi 100 lire. Conosciamo di questa canzone popolare tante versioni. E le versioni, diciamo, più note sono quelle della seconda metà dell'Ottocento, ma c'è un antecedente che risale più o meno al 1850. Chi non ricorda Mamma mia, dammi 100 lire? Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. Da una parte l'Italia legale della poesia retorica più solenne, dall'altra invece l'Italia reale della canzonetta di tutti i giorni.